Siamo al quinto giorno, il quinto tema. Il titolo che è stato messo è: qual è la verità che la Sacra Scrittura ci rivela? C'è un accento, c'è un apostrofo in più, ma portate pazienza. È la verità di Dio, cioè il modo in cui Dio, giusto e misericordioso, agisce con gli uomini. Il testo della parola che ho scelto è che, come avrete capito, non è citato direttamente dal testo della Dei Verbum, è però di una, direi che è una vera scuola per capire che cos'è l'ispirazione di Dio. Siamo nel piccolo libro di Ruth e c'è questa protagonista, questa donna splendida che non abbandona sua suocera, nonostante il marito e quindi il figlio della suocera sia morto. Prima leggiamo il testo e poi cerchiamo di capire qual è il dono di Dio di questa pagina. Ci aiuterà moltissimo per avere un pochino più chiara l'immagine dell'ispirazione, l'immagine, il mistero, la verità, il dono di grazia dell'ispirazione.
Dal libro di Ruth. Di nuovo esse scoppiarono a piangere. Orpa si accomiatò con un bacio da sua suocera. Ruth invece non si staccò da lei. Noemi le disse: Ecco, tua cognata è tornata dalla sua gente e dal suo Dio. Torna indietro anche tu come tua cognata. Ma Ruth replicò: Non insistere con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu andrò anch'io, e dove ti fermerai mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu morirò anch'io, e lì sarò sepolta. Il Signore mi faccia questo male e altro ancora, se altra cosa che non sia la morte mi separi da te. Vedendo che era davvero decisa ad andare con lei, Noemi non insistette più. Esse continuarono il viaggio finché giunsero a Betlemme. Quando giunsero a Betlemme, tutta la città fu in subbuglio per loro e le donne dicevano: Ma questa è Noemi. Ella replicava: Non chiamatemi Noemi, chiamatemi Mara, perché l'Onnipotente mi ha tanto amareggiata. Piena me ne ero andata, ma il Signore mi fa tornare vuota. Perché allora chiamarmi Noemi se il Signore si è dichiarato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice? Così dunque tornò Noemi con Ruth, la Moabita, sua nuora, venuta dai campi di Moab. Essi arrivarono a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo.
Ecco, grazie sorella. È uno splendido racconto, è costruito con molta intelligenza e con un fine che spiazza, perché la vera domanda davanti al libro di Ruth è: qual è il fine di questo testo? E noi tutti pensiamo, beh, è la grandezza morale di Ruth, sta straniera che si mette, pensate un po', a disposizione di sua suocera e che crede di trovare, seguendo lei, la pienezza della sua vita. C'è tutto questo, è evidente che c'è, perché il testo lo dice, lo fa capire, ma c'è molto, molto di più. Intanto il racconto, siamo in uno dei tanti periodi difficili del popolo di Israele, c'è una carestia in terra di Israele e Noemi con suo marito e i suoi figli decide di espatriare, decide di emigrare e va a finire in terra di Moab. I Moabiti erano uno dei due popoli, per costituzione nemici di Israele. Andare ad abitare nella terra del nemico vuol dire veramente avere il gancio alla gola. Comunque, sta donna è nel pieno delle sue forze, perché se è vero che la carestia è terribile e suo marito è capace di lavoro e i figli sono due maschi e stanno crescendo. Tant'è che all'inizio tutto sembra andare abbastanza bene, i due figli sposano due moabite e si sistemano. Poi muore il marito, come da regolamento, perché le donne sono sempre il sesso debole che dura di più, e però poi muoiono anche i figli. E allora Noemi, con il realismo delle persone sagge, si rivolge alle due nuore e dice: tornate dai vostri cari, rifatevi una vita. Oltretutto, i figli muoiono senza lasciare figli a loro volta, per cui le due ragazze si ritrovano improvvisamente libere, totalmente libere. Ed ecco qui il testo di oggi, al versetto 14 subito: Orpa si ammiattò con un bacio da sua suocera, un gesto di normale saluto, neanche arrivederci, si lasciano. Ruth invece non si staccò da lei. Avete sentito l'insistenza di Noemi: torna indietro anche tu come tua cognata, dalla tua gente, dal tuo Dio. E guardate che questo è fondamentale. Non più tardi di 5 minuti fa parlavo con una persona che è da 20 anni in mezzo a noi, e a un certo punto mi diceva: è stata dura, ha sentimenti di riconoscenza molto belli nei confronti di chi le ha dato lavoro, le ha accolta, tra i quali questa casa, dice che non l'ha mai lasciata, però molto dura. E invece la risposta di Ruth è fondamentale, perché è piena, eccolo qui il dono dell'ispirazione, è piena del mistero di Dio che si rivela. Intanto non insistere con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché, e qui è una di quelle frasi che dovremmo far nostra: dove andrai tu andrò anch'io, dove ti fermerai mi fermerò, il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Poi, per completare bene il quadro e non dimenticarsi di nulla, dove morirai tu morirò anch'io e lì sarò sepolta. Il Signore mi faccia questo male, c'è un giuramento con tanto di imprecazione, e altro ancora, se altra cosa che non sia la morte mi separerà da te. E, d'accordo, Noemi rimane spiazzata, non insiste, poi il racconto si fa molto bello. Tenete presente che siamo ancora al primo capitolo, ce ne sono altri tre pieni di poesia. Per esempio è interessantissimo come Noè educa, suggerisce a Ruth la conquista di quel tontolone che era Boaz. Boaz è un uomo di valore, è un uomo che si è fatto una vita onorevole, è anche ricco, ma con le donne proprio non ci sa fare. E Ruth lo conquista sul suggerimento di Noemi, che le dice cosa deve fare e cosa non deve fare. Boaz e Ruth sono i nonni di Davide. Davide il grande re, scelto dal Signore per dare unità a Israele. Ma c'è molto di più. Come sempre, anche nella terra di Israele, gli stranieri, per di più i nemici, questi sono nemici, I Moabiti sono nemici storici, nemici terribili per il mondo di Israele. Qualcuno si domanda: ma il Signore cosa ha da dirci in rapporto ai nostri nemici? Ed ecco sto racconto che spiazza, perché praticamente dice: i nostri nemici che noi rifiutiamo sono capaci di doni di solidarietà e di bene per noi. Ed è talmente convinto l'autore sacro di tutto questo che fa di Ruth una delle antenate di Cristo. Vi ricorderete che nella genealogia di Matteo Ruth è una delle donne citate, tutte donne irregolari, irregolari non vuol dire né cattive né strambe, donne che escono dagli schemi. Qual è l'annuncio di questa pagina? È fondamentale ed è questo: noi combattiamo contro i nostri nemici e stipuliamo accordi con gli amici secondo criteri umani. Le vie di Dio sono totalmente diverse. aiutano a ricordare che anche tra i nemici possiamo trovare ben più di alleati, collaboratori di Dio. In effetti qui, ve lo ripeto, la professione di fede, perché è una professione di fede, oltre che di solidarietà di Noemi, dovrebbe diventare preghiera del nostro cuore. Dove andrai tu, andrò anch'io. Dove ti fermerai, mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io e lì sarò sepolta. Il Signore mi faccia questo male e altro ancora, se altra cosa che non sia la morte mi separerà da te. Vedete, è una di quelle preghiere che dovremmo fare anche se voi, e neppure io per la verità, abbiamo suocere, eh? Perché è una di quelle preghiere di solidarietà infinita. Completiamo il quadro. Dov'è l'ispirazione? Va a capire la mentalità dell'autore sacro, dell'autore di questo testo, che è bello, è una piccola pietra preziosa. Guai a noi però se non riconosciamo che l'ispirazione divina va ben oltre le impostazioni dell'autore e ci dice che le nostre divisioni sono frutto della nostra limitatezza, se non addirittura del nostro peccato. Ma anche dalle divisioni, anche da coloro ai quali ci contrappone un muro, Dio sa fare doni, ma non solo. Anche in loro ci sono donne, qui è proprio il caso di metterle per prime, e non per il politically correct, ma perché è la verità, donne e uomini, secondo Dio, che collaborano ai disegni di Dio e che sono dono di provvidenza divina per noi. Allora ci rendiamo conto come l'ispirazione divina e l'interpretazione della Sacra Scrittura che avremo tra oggi e domani, anche se domani è l'ultimo giorno, però vi confesso che ho pensato a lungo se metterlo o no, sto capitolo, poi ho capito che lo dovevo mettere, e non solo perché sta un po' a cavallo, sta al centro di tutta la Dei Verbum. Quando Dio vorrà faremo la seconda parte, spero prima dell'anno prossimo, non lo so. Devo dire che mi viene voglia di farlo, per esempio, per i gruppi della parola. Già più difficile credo sia a Castiglione. L'età media è talmente alta che non credo sia un po' troppo faticoso. Ecco, se ci fosse ancora il gruppo dei laici della consolata, garantito che farei questo, perché è di una valenza missionaria fantastica. Però a voi sì, perché? Cos'è l'ispirazione? L'ispirazione è un po' alla volta individuale, per noi ovviamente, l'ispirazione divina delle sante scritture è un po' alla volta scoprire nell'ascolto fedele della parola e nella docilità allo spirito non solo le intenzioni profonde del testo, ma i doni nascosti di Dio attraverso il testo. Questo è un dono enorme. Sorelle care, tutti noi abbiamo avuto dei nemici nella vita, Non possiamo non averne, ne ha avuti Gesù. Io capisco che noi ci sentiamo tanto vicini a Gesù, però forse se li ha avuti lui vuol dire che è quasi inevitabile averli anche noi. Quanto siamo riusciti a guardarli con occhi spirituali? Qui è ben di più del perdono. Qui forse non c'era nulla da perdonare, però Ruth avrebbe avuto tutte le ragioni per perseguire i suoi interessi e tornare dalla sua gente. Qui c'è la solidarietà e qui c'è soprattutto nascosto il possibile dono di Dio attraverso il mio nemico. Sapete, sono pagine che hanno bisogno di un grande abbandono, perché così dunque il versetto 22, l'ultimo, Tornò Noemi con Ruth, la Moabita, sua nuora, venuta dai campi di Moab. Viene sottolineato fino in fondo l'assurdità di questo ritorno. Esse arrivarono a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo, e qui cominciano le dolci campane di festa, perché intanto, mentre erano partiti con la carestia, adesso ritornano con la mietitura dell'orzo, quindi vuol dire che non c'è carestia. E ve lo ripeto, ci sono gli altri tre capitoli che da un punto di vista femminile sono fulminanti. Io immagino che per una donna leggere questi tre capitoli successivi dà tutta la prospettiva dell'incarnazione. Dobbiamo stare attenti, sapete, il mistero dell'incarnazione non è un mistero aereo, non è... guardate quel quadro della lei sorella no, se non si fa venire il torcicollo, ma guardate quel quadro della Pentecoste là dietro. Che cos'ha di particolare? Questo slancio incredibile e quindi questa sproporzione pazzesca delle figure dalla vita in su alla vita in giù. La vita in su, grazie a Dio, è di persone abbastanza normali, la vita in giù è di vattussi, cioè di gente che ha dei trampoli, non ha delle gambe. Tutto questo per far vedere, no, il risalire allo spirito. Bello, vero? Tanto più che c'è Maria in ginocchio che ridà un po' le proporzioni, ma neppure lei è molto proporzionata, perché se si alzasse in piedi rischia
di... La più alta di tutti.
Sarebbe la più alta, brava, ha ragione, la più alta di tutti. No, prima di guardare le altitudini della grazia, guardiamo la concretezza della grazia. Poi pomeriggio andremo a vedere cosa vuol dire ispirazione nelle sante scritture e anche come deve essere interpretata la scrittura. Qui casca l'asino, perché vi dico già ora che è un discorso, è una proposta, quella della Dei Verbum, che è veramente profetica. Ricordiamoci che la maggior parte dei fondamentalismi nella Chiesa di Cristo, anzi nelle Chiese di Cristo, compresa la cattolica, partono da una lettura letteralista, da un'interpretazione letterale, scusate, dei testi sacri, che già al Vaticano II erano inammissibili, ma questo è il discorso di domani, no, di oggi pomeriggio. Buona preghiera.